Bene, sorelle carissime, dunque all'inizio di questo nuovo anno accademico, per così dire, riprendiamo il nostro discorso dell'altro anno per riagganciare appunto, è vero, le nostre lezioni le une alle altre. Allora abbiamo preso come tema il Pater Noster, cioè la preghiera stessa del Signore. Perché? Proprio perché mi avete chiesto di parlarvi della preghiera, cosa estremamente lodevole, ovviamente, perché tutta la vostra vita, fortunate voi, è proprio questa, cioè essere proprio come un altare dal quale continuamente si innalza al cielo l'incenso della preghiera e del sacrificio, no? Una vocazione stupenda, bellissima, direi addirittura il paradigma di tutta la vocazione cristiana, no? Il cristiano dovrebbe essere anzitutto questo, ci cioè dovrebbe essere orante, contemplante. Con mio grande stupore mi è stato detto che praticamente il primato della vita contemplativa si riesce a intravedere solo nella prospettiva cristiana, e a pensarci bene è effettivamente così, e cioè nella prospettiva pagana la vita contemplativa non ha assolutamente nessun significato, anzi nella prospettiva pagana la vita contemplativa è pura perdita di tempo, no? Quindi non c'è nessun dubbio che proprio con il cristianesimo c'è stato un capovolgimento veramente che noi non riusciamo nemmeno a valutare, perché, e anche questo non è un male, ci siamo abituati santamente al cristianesimo, capire, ma è giusto, è vero, capire quanto profondo è stato questo cambiamento. Quindi la nostra attenzione è stata tutta spostata dalle vicende della terra e rivolta alle cose del cielo. E questa attenzione alle cose del cielo, questo collegamento con Dio, questa religio, che poi diventa anche caritas, agape, cioè l'amore di Dio al di sopra di tutte le cose, quindi estasi di amore, perché l'amore è essenzialmente estatico in questa accezione cristiana, ebbene è preghiera al sommo grado, no? Abbiamo precisato prima di affrontare il nostro discorso, abbiamo precisato che gli antichi, cioè i medievali, distinguevano accuratamente due parole che per noi praticamente hanno lo stesso significato, mentre per loro erano distinte, cioè la parola oratio e contemplatio. Abbiamo detto che per gli antichi oratio significava quella che noi oggi chiamiamo la preghiera di supplica, di impetrazione, di richiesta delle cose decenti a Dio, come definisce la preghiera San Giovanni Damasceno, no? Sembrerebbe che sia qualcosa di riduttivo, dire petitio decentium a Deo, no? Cioè la richiesta di cose decenti da Dio. Bisogna vederlo in questo contesto della orazione come limitata praticamente alla supplica, no? Di qualche cosa che si chiede al Signore. Invece la contemplatio per gli antichi era proprio la elevazione della mente a Dio, proprio per quietarsi in Dio, per trovare riposo in Dio. Quindi tutta quella parte mistica più alta della preghiera, come la descrive appunto Santa Teresa di Avila, tutto questo gli antichi lo chiamavano appunto contemplatio. Ma come vedete già con Santa Teresa la preghiera diventa un termine generico che comprende in sé sia la orazione vocale che la orazione mentale, comprende in sé sia la preghiera di adorazione che quella di ringraziamento, che infine quella appunto di richiesta e di supplica, no? Ecco, bene, abbiamo precisato questo e poi ci siamo lanciati nel commento alla preghiera più bella e più grande che ci sia tra tutte, proprio perché è la preghiera stessa che Gesù ci ha insegnato. Vi ricordate il contesto? I discepoli sono venuti da Gesù per chiedergli a insegnare a loro a pregare, una richiesta molto bella, è vero, proprio perché hanno visto che anche Giovanni ha insegnato, purtroppo non ci è tramandata la preghiera che Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli, comunque sono andati da Gesù per dire anche tu maestro insegnaci come dobbiamo pregare. È bello anche questo momento della perplessità dell'uomo, no? Non sapere che cosa dire. San Paolo pure lo esplicita, dice noi non sappiamo quello che dobbiamo chiedere. Quante volte ci viene un po' di imbarazzo, no? Quando proprio stiamo davanti al Signore e diciamo che cosa adesso gli devo chiedere per mantenermi veramente giusto e buono e pio, perché avrei tante cose da dirgli, non c'è nessun dubbio, però chissà se le estrinseco, se proprio sono gradite al Signore, no? Quindi in qualche modo noi non sappiamo quello che dobbiamo chiedere, però è lo Spirito di Dio che intercede per noi con gemiti ineffabili. È lo Spirito Santo che si sostituisce a noi, si fa il nostro mediatore presso Dio stesso, si potrebbe anche dire presso se stesso, no? Voi sapete che lo Spirito Santo è per eccellenza la persona data in dono, no? È colui che ci consola, cioè ci accompagna con la sua presenza fino alla fine dei tempi. E quindi giusto che sia anche lui a ricollegare, per così dire, continuamente la terra al cielo, no? Con questa preghiera che egli stesso ci ispira. Bene, allora abbiamo detto, è vero che noi non sappiamo quello che dobbiamo pregare, ma possiamo fidarci appunto del verbo dell'Eterno Padre, no? Colui che era, per così dire, la religione vissuta nella sua concretezza, perché se religio significa legame dell'uomo con Dio, quale legame più grande di quello della stessa, dello stesso essere di Cristo, capite? C'è il legame che avviene nella sostanza, nella ipostasi della persona divina, capite? Quindi lui, vero Dio quanto alla sostanza, quanto alla persona, e nel contempo di natura divina e di natura umana. Quindi legame veramente strettissimo tra l'uomo e Dio. La natura non si può dire, cioè l'essere stesso di Cristo è preghiera, ed è l'incarnazione, è preghiera, porta alla preghiera, no? Cioè è un legame continuo dell'uomo con Dio, inseparabile dell'uomo con Dio. Bene, allora se è così possiamo effettivamente avere fiducia nel nostro Signore che ci insegnerà la preghiera veramente perfetta, no? E infatti tutti i santi erano d'accordo nel dire che nel Padre nostro noi troviamo in un certo sistema raccolte tutte quelle richieste, e anzi non solo richieste, tutti gli aspetti della preghiera possibili e immaginabili, non c'è nulla che il Padre nostro in qualche modo tralasci, c'è veramente tutto, no? Ecco, e nel Padre nostro, come abbiamo detto, la prima e più importante parte è proprio quella iniziale, no? La rivelazione di chi è Dio, di chi è Dio per noi. Cioè Dio è nostro Padre, noi dobbiamo trattare Dio da Padre, da quello che veramente è. Egli ci ha amati con un amore di Padre, dandoci il bene supremo, cioè il suo figlio unigenito, no? Il figlio suo diletto, perché egli ci redimesse dai nostri peccati. E allora, vedete, in qualche modo questa prima invocazione, Padre nostro che sei nei cieli, l'indirizzo, è vero, della nostra preghiera, ebbene questa prima invocazione è anche la preparazione a pregare. Abbiamo detto che assolutamente lo stesso Padre nostro ci suggerisce questa verità molto importante, che tutti gli autori di spiritualità sono sempre premurati di sottolineare, c'è la necessità di non accedere alla preghiera senza essere preparati. Quindi il primo momento è quello proprio di preparare l'animo, no? E come lo si prepara? Soprattutto vedendo la preghiera perfetta non più solo come una espressione di religione, cosa che poteva e lo dovevano fare anche i pagani, perché la preghiera non è un che di specifico per il cristiano, no? È cosa profondamente sbagliata pensare che i pagani erano irreligiosi, eh? Noi generalmente diciamo siamo diventati dei pagani, non è vero, magari, care sole, siamo divenuti peggio dei pagani al giorno di oggi, capite? Perché i pagani almeno pregavano dei dei falsi, va bene, ma però pregavano, almeno questo, insomma, no? Ecco, mentre l'uomo di oggi non prega più nessuno, no? E se adora qualcuno, al limite adora se stesso, no? Che è la peggiore idolatria che ci possa capitare. Bene, ad ogni modo, vedete, il fatto è questo, che la preghiera è un fatto religioso, però la vera preghiera, bisogna dircelo con coraggio, vedete, senza così diminuire nulla all'ecumenismo, però dirlo senza nasconderci dietro un dito, no? La vera preghiera corrisponderà alla vera religione, all'unica vera religione. Qual è l'unica vera religione? Quella della quale il Salvatore, prima di lasciarci, ha detto andate e insegnate a tutte le genti. Qual è quella religione vera? Ebbene, la religione cattolica, la religione rivelata, capite, care sorelle, vedete? Ecco, allora, in questo senso, la preghiera non sarà solo espressione di religione, che è già cosa bella, edificante, ma insufficiente, ma sarà espressione della religione soprannaturale, che coincide con la fede. Vedete, non ogni religione è fede. Il buddismo è una religione, ma non è una fede nel senso stretto della parola. L'Islam è una religione, ma non è una fede. Il cattolicesimo è una religione ed è anche una fede, cioè la nostra fede e nel contempo anche la religione soprannaturale rivelata. Bene, a questo punto allora, vedete, noi ci rivolgiamo a Dio con questa invocazione, Padre nostro che sei nei cieli, ed è una espressione appunto di fede soprannaturale. Ci è stato rivelato un qualcosa che nessun pagano ha mai capito, e che il nuovo pagano è peggio di un pagano, come abbiamo detto, di oggi, di nuovo stenta a capire. Che tristezza, sorelle care, veramente, vedete, l'umanità di oggi va evangelizzata anche semplicemente, naturalmente per salvare anche l'anima, non c'è nessun dubbio, soprattutto per quello, ma anche per ridarle un pochino di gioia, capite? È ben triste l'umanità di oggi, no? Senza Dio. Diceva giustamente Heidegger, io non sono per nulla, voi lo sapete bene, heideggeriano, ma ogni tanto, come dice il pseudo Ambrogio, tutto ciò che si dice di vero viene dallo Spirito Santo, no? Quindi non bisogna badare a chi lo dice, ma che cosa hai detto, no? Ora diceva Heidegger che il nostro mondo è abbandonato dagli dèi, e parla già al plurale come buon neopagano, capite? Comunque il nostro mondo è stato abbandonato dagli dèi, la divinità ha lasciato il nostro mondo e non ci può redimere nessuno, dice ancora Heidegger, se non un Dio. Per lui uno tra tanti, capite? Per noi non sappiamo bene chi ci ha redenti, no? Comunque vedete, la verità è questa, che l'uomo moderno appena approfondisce un po' la sua esistenza si accorge che è abbandonato da Dio e che ha bisogno di salvezza e che non lui, ma solo Dio lo può salvare. Almeno questo l'uomo appena si mette a pensare, ebbene, lo scopre con una estrema lucidità. Ecco perché l'uomo generalmente al giorno di oggi non si abbandona ai suoi pensieri, no? Ma li fugge, come dice Pascal, vero, dandosi al divertissement, eh? Cioè a divertere mente, cioè a, in qualche modo a spostare la mente da quello che veramente conta per l'uomo. Bene, allora, Padre nostro, rivelazione della paternità di Dio, no? Dell'amore, di amicizia che collega l'uomo con Dio, che è appunto il presupposto della preghiera in quanto è cristiana. Ricordiamocelo sempre, la nostra preghiera è espressione di fede ed è espressione altresì appunto della carità soprannaturale, no? I pagani non potevano intravedere la paternità di Dio, nemmeno gli ebrei, eh? Per entrambi è una stoltezza, uno scandalo, capite come lo è la croce, così lo è l'incarnazione, così lo è la paternità di Dio, perché la paternità di Dio ci appare solo tramite quell'amore con cui Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E questo per gli ebrei è una debolezza e per i pagani che cercano la sapienza è una stoltezza, no? Quindi solo per noi che ci salviamo, cioè per noi che conosciamo il Cristo, ebbene solo per noi questo è salvezza, solo per noi questo è verità. Bene, quindi rivolgiamoci sempre a Dio con questo spirito filiale. Lui è nostro padre, quindi ci ama con un immenso amore. Vedete la sfiducia, la speranza, l'atteggiamento di speranza. Chi si avvicina a Dio per ottenere quello che chiede deve anzitutto sperare, cioè essere certo di ottenere quello che chiede. Anzi, deve fare come se avesse già ottenuto quello che chiede, perché davanti a Dio non c'è tempo, è vero, quindi bisogna in qualche modo assumere, rivestirci dell'eternità di Dio e dire: Signore, tu mi hai già dato quello che io ti chiedo, mi hai dato anche più di quello che io riuscirò a chiedere, no? Quindi l'atteggiamento di speranza motivata dalla bontà paterna di Dio e dalla sua onnipotenza. Bene, detto questo, abbiamo visto le prime tre invocazioni, che sono stupende proprio perché riguardano anzitutto Dio. Notate bene il teocentrismo di questa preghiera, no? Quindi il Padre nostro, come ogni preghiera che si rispetti, è vero, prima di accennare all'umano, accenna al divino, Dio innanzitutto. E dal giorno di oggi noi partiamo sempre dall'umano, eh? Abbiamo la mentalità appunto antropocentrica, e se tutto va bene, così in modo un po' stentato, l'uomo cerca poi, partendo da sé, a scoprire Dio. Noi invece il Signore ci insegna la strada proprio inversa, bisogna partire da Dio per ridiscendere a noi, no? Ecco, anche questo ci insegna proprio l'atteggiamento di umiltà, che è pure uno dei requisiti appunto di una preghiera veramente degna di essere esaudita, l'umiltà, cioè annientarci davanti a Dio, dire: Signore, noi non siamo nulla, polvere e cenere siamo dinanzi a te, come diceva Abramo, no? Bene, allora, anzitutto Dio, la orazione di appunto adorazione, adorare il Signore nella sua deità, nella sua divinità, vedete, proprio l'atto supremo di amore, l'amore soprannaturale, ricordiamocelo sempre, ha per oggetto sempre e solo Dio. Ed è Dio nel mistero da lui rivelato, in quanto non è più oggetto della nostra intelligenza come avviene nella fede, ma diventa oggetto della nostra volontà. Però è la bontà nascosta di Dio che la fede ci fa intravedere. Vedete, appena l'intelligenza intravede Dio nella sua deità, la volontà si innamora di Dio nella sua nascosta bontà. Ecco, allora la carità suppone la fede, ma supera anche la fede. Perché noi sappiamo bene, sappiamo, in qualche modo intuiamo tramite l'affetto della carità, che Dio è ancora molto più buono di quello che la nostra povera intelligenza riesce appunto a capire tramite quella luce che scende dall'alto e che appunto è la luce della fede. No? La fede rimane sempre, l'abbiamo detto, rimane sempre avvolta nella tenebra, nella caligine, perché la nostra concettualità umana non è in grado di accogliere la piena luce di Dio, no? Bene, allora anzitutto la nostra mente, la preghiera di Gesù, è rivolta a Dio, al Padre nostro che è nei cieli. E al Padre che cosa chiediamo? Non subito le cose che riguardano noi, vedete? Gli chiediamo ciò che riguarda Lui, e cioè che Dio sia Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Vedete, la prima preghiera, la prima richiesta, in fondo non è una richiesta che noi chiederemo per noi, appunto. È un qualcosa che riguarda il Signore. Signore, com'è bello che tu sia te stesso, che tu sia Dio, che tu sia santo, che tu sia la pienezza di essere datore, di essere a tutte le creature. Sia dunque santificato il tuo nome. Ora, certamente, vedete, in quel sia santificato il tuo nome abbiamo ravvisato due aspetti, no? Uno era quello della santità di Dio in sé ed è l'aspetto dell'adorazione. Fin lì non c'è una richiesta, appunto, ed è ovviamente l'aspetto primario, cioè non potrei chiedere al Signore sia santificato il tuo nome se non sapessi che il suo nome è santo, è pienamente santo, no? E a questa santità del nome di Dio non si può aggiungere nulla. Quindi la gloria intrinseca Dei, come la chiamavano gli antichi, vedete, la gloria intrinseca di Dio è infinita. E noi, le creature umane e angeliche, a quella gloria intrinseca di Dio nulla aggiungono. Allora, da un lato c'è l'adorazione, il riconoscere, l'aspetto contemplativo, vedete, riconoscere semplicemente che Dio è Dio, cioè che Dio è santo, che Dio è al di sopra di tutte le cose finite, di tutte le cose create. Il secondo momento, però, è quello che il suo nome sia santificato ad extra. Vedete, la santificazione è un sanctum facere, no? Cioè un rendere santo. È chiaro che Dio non può essere reso santo in sé, è santo in sé. E questo è, ripeto, adorazione, mettersi in ginocchio davanti a Dio e adorare la sua santità. Il secondo momento, però, è quello di dire, Signore, se tu sei santo, ed è la verità più sublime che ci sia, la tua santità, ebbene, che la tua santità sia riconosciuta da tutti. Vedete, che tutte le intelligenze la riconoscano, che tutte le volontà la amino. No? Ecco, è una richiesta, quella del sia santificato il tuo nome, che concerne in qualche modo tutto il mondo delle creature razionali, il mondo angelico e umano, e per estensione il mondo come tale. Vedete, i santi riuscivano a vedere proprio delle creature più umili un canto di gloria dato al Signore. Certo, le creature più umili cantano le lodi di Dio senza saperlo, gli angeli e gli uomini non solo sono lode di Dio, ma sanno anche di esserlo, no? Ecco, vedete? Allora, sia santificato il tuo nome, che tutti possano riconoscere la tua gloria, intrinseca, ma anche estrinseca. E San Tommaso collega questa prima invocazione, sia santificato il tuo nome, che è proprio fondante, anche la più alta, la più sublime, la collega appunto con il dono del timore. Vi ricordate? Il dono del timore, cioè quel timore che è initium sapientiae, l'inizio della sapienza è il timore di Dio. Vedete, farsi piccoli dinanzi a Dio. Farsi piccoli dinanzi a Dio perché il Dio possa crescere in noi. E quindi il primo atteggiamento dell'orante è proprio quello dell'umiltà, del timore sapienziale, nel quale l'uomo si annienta, scompare davanti al Signore per fare posto a Dio, perché Dio sia tutto in tutti, no? Bene, il primo aspetto dunque, la prima invocazione, sia santificato il tuo nome. La seconda, venga il tuo regno. Si connette ovviamente con la prima, no? Il regno del Signore è un regno di giustizia, di pace, di santità, un regno nel quale appunto tutto è sottomesso a Dio, no? Ecco, allora noi chiediamo l'avvento del regno di Dio. Il regno di Dio è già venuto. Gesù ce lo dice con chiarezza. Il regno di Dio non è lontano da voi. Il regno di Dio è già in mezzo a voi. Anzi, il regno di Dio è in voi. Che quel fermento, non è vero, quel lievito che fa lievitare la pasta, no? Seminagione del Signore che poi darà il suo frutto, che arriverà appunto alla mietitura, no? Quel seme gettato da Lui, no? Tutto questo è già il regno di Dio che cresce in mezzo a noi. purtroppo assieme alla zizzania, no? Perché ci sono, come vedete, i due regni, no? Ecco, e però il regno di Dio è già presente, è già operante in mezzo a noi. Ma appunto la zizzania lo contrasta, quindi il regno di Dio non ha ancora, diciamo così, non ha ancora vinto tutta la guerra, no? Ha vinto solo la battaglia fondamentale, decisiva con la croce del Salvatore, ma non tutto ancora è stato vinto, vedete? Allora bisogna chiedere al Signore che il suo regno si estenda su tutta la terra. Interessante quello che confessava il cardinale Ratzinger una volta, e cioè diceva che la sua unica difficoltà che aveva nella fede è proprio il fatto di vedere lo scarso successo esterno della redenzione del mondo. Vedete, da un lato è vero il successo della Chiesa, tra virgolette, è strepitoso se voi ci pensate, no? Perché c'era recentemente nel breviario quella meditazione apologetica di San Giovanni Crisostomo, no? Il quale appunto dice come questi apostoli, quei dodici, no? Che mai si sono esercitati, né vero in altro che nella pesca proprio dei pesci, no? Quindi non erano né esperti oratori, né avvocati, né scienziati, né i sapienti di questo mondo. Come mai questi 12 uomini, rozzi in fondo, né vero, poco urbani, no? Ecco, come mai hanno guadagnato a Cristo tutto il mondo? Ed è un vero argomento di apologia. E poi come mai il Cristo, che è stato così facilmente sconfitto sulla croce, era facilissimo metterlo in croce, come mai lui da morto, ebbene, è più potente che non da vivo, non so se rendo l'idea, vuol dire proprio che lui, anziché essere morto, vive, ma vive in un'altra dimensione, con un'altra vita diversa dalla vita terrena, in sostanza. Capite, care sorelle, vedete l'argomento fortissimo a favore della risurrezione, in fondo, no? Tanti hanno cercato di sconfiggere il Cristo. In fondo San Giovanni Crisostomo probabilmente si ricordava di Giuliano Apostata, no? Che ce l'ha messa tutta. Ha detto, quella, che il Signore mi perdoni, no? Quella è stata una brutta superstizione che bisogna cancellare. Pensate al martirio di San Cipriano, no? Anche quello recentemente c'era nel breviario, no? Sono belli gli atti appunto proconsolari del martirio di San Cipriano, no? Tu sei la guida di uomini superstiziose mentis, che sono uomini di una mente superstiziosa, quindi il cristianesimo per i pagani è superstizione, è una religione sbagliata, errata, esagerata, fuori posto, no? E allora Giuliano, imperatore, ha detto io con tutto l'apparato dello Stato, e non aveva un potere da poco, dice, ebbene, i miei predecessori, gli altri Cesari, hanno fatto un lavoro a metà, io invece il cristianesimo lo tolgo dalla faccia della terra. Ce l'ha messa tutta, ma poi si dice che alla fine ha dovuto ammettere anche lui, è vero, dopo quella battaglia perduta in cui anche lui è morto, ha gridato dicendo Galileo hai vinto, è vero. Ebbene, vedete, care sorelle, c'è poco da fare, Gesù vince davvero, nonostante tutti gli sforzi umani di tutti i regni, di tutti gli eserciti di questa terra, Gesù vince ancora, e da morto agli occhi del mondo vince ancora molto di più che da vivo, sempre umanamente parlando, perché egli non è morto ma vive. Vedete, questo è il punto. Allora, vedete, in questo senso noi chiediamo che venga il regno del Signore risorto, che venga il regno di Cristo, il regno di giustizia e di pace. Da un lato quel regno incontestabilmente c'è, ma però è un regno che manifesta la sua potenza e la sua gloria proprio perché non è mai sconfitto, nonostante che tutto il mondo congiuri contro Dio e contro il suo Cristo. Nell'umanità moderna, davvero, care, non so se io ho una mentalità un po', come dire, da ricovero, capite? Ma insomma mi pare che nel mondo moderno, come si suol dire, i nodi sono venuti al pettine, no? Capite? Chissà, è chiaro che si acuirà ancora la battaglia escatologica, no? Ma mi pare che proprio, capite, i due eserciti sono schierati con una limpidità, con una chiarezza mai vista prima, insomma, nella storia della Chiesa. Ecco, allora bisogna vedere con chiarezza la presenza del regno di Cristo in questo mondo, ma anche il fatto che quel regno è continuamente ostacolato, osteggiato. In un modo particolare, vedete, me ne rendo sempre più conto, perché io adesso, dopo aver studiato il mondo dell'ateismo militante, sto studiando il mondo occidentale dell'ateismo indifferente, laicale, capite? Sotto un certo aspetto è più pericoloso ancora questo, capite? Quello non ci perseguiterà, no? Perché sa benissimo che il sangue dei martiri è appunto il seme di futuri cristiani, no? Non ci perseguiterà in modo cruento. cercherà di fare sì che il cristianesimo, insomma, farà quello che i romani hanno omesso di fare, capite? I romani potevano sconfiggere il cristianesimo in due modi: o introducendo il Cristo nel pantheon degli dei, oppure perseguitando il cristianesimo. Hanno scelto la seconda strada, capite? Il laicismo moderno, al laicismo moderno rimane aperta la prima strada, che nessuno degli antichi cesari ha ancora tentato, capite? Vedete? E quindi io prevedo veramente per il laicismo, cioè la forma, ormai le altre ideologie sono sconfitte, capite? Ma però questa ultima forma rimane, cioè il laicismo in qualche modo tenterà questa forma di ateizzazione del cristianesimo, che è appunto l'indifferentismo. Cioè dirà: voi cristiani, quello che Cardinale Biffi diceva rispetto ai comunisti, no? Temo molto che non capiti a noi, cari, non ci può capitare perché Gesù vive, capite, sorelle? Ma però, insomma, ci provano a farlo così, no? Ecco, vedete? Allora, Cardinale Biffi, se vi ricordate bene, il primo maggio diceva appunto che Bologna rimarrà una specie, come dire, di riserva, è vero? Una specie di museo in cui i turisti tutti incuriositi verranno da tutte le parti del mondo per vedere gli ultimi rimasugli del marxismo sul nostro pianeta. Non so se rendo l'idea, vedete? Ecco, allora vedete, questo è però anche il tentativo che si fa con il cristianesimo, cioè il cristianesimo in qualche modo relegato a livello del museo, no? Io lo noto molto nel mondo laico raffinato, capite? Non mi interessa quello dell'ateismo così bestemmiatore, queste sono cose che il diavolo disprezza, capite? Ma in fondo il laicismo raffinato, quello che fa l'infini al cristianesimo, dice: noi rispettiamo le vostre opinioni, come diceva Voltaire, no? Io non sono del vostro parere, ma però darei la vita perché voi potreste affermare quello che pensate. Ed è il libero pensiero, ovvero nessun pensiero è vero, ci sono solo tanti pensieri e ciascuno la pensa a modo suo, e il cristianesimo è una possibilità tra tante altre per salvarsi l'anima. Lo diceva bene Federico II di Prussia, è vero che era non a caso discepolo appunto di Voltaire, quindi un laicista per eccellenza, è vero, diceva questo, cioè: nel mio regno c'è perfetta tolleranza, ciascuno si può salvare a sa façon, cioè a sua maniera propria, quello che gli piace, quello che gli garba di più. Vuole essere buddista, si salva così, vuole essere cristiano, si salva così, non impedisco nessuno. E invece c'è quel terribile euntes, docete, capite, care sorelle, no? E come vedete, c'è il fatto che chi crede è già salvato, ma chi non crede è già stato condannato, la sentenza è già stata pronunciata. Si capisce chi non crede per colpa sua, come facciamo noi poveretti a distinguerlo, no? Ecco, quindi a noi spetta diffondere il regno di Cristo. Invece la cristianità oggi, ahimè, non per sempre così dare addosso alla mentalità del dialogo, capite, cari? Se il dialogo è una bella cosa, anch'io mi ci diverto a parlare e a dialogare, no? Capite? Ma però bisogna vedere come il dialogo non può essere spinto ad oltranza. Il dialogo ha senso solo come una ricerca della verità. Quando il presupposto è quello che c'è una verità, che è possibile trovarla e che, usando una strenua, difficile, sofferta e però onesta ricerca, a quella verità almeno ci si avvicinerà, capite? Solo così il dialogo ha qualche senso. Mentre adesso il dialogo diventa puro scetticismo, no? E la Chiesa, non la Chiesa, gli uomini di Chiesa, talvolta fraintendono il dialogo con il mondo dicendo: lasciamoci pure così classificare come una categoria particolare, ne vero, tra tante altre, no? Quindi qui ci sono i cristiani, qui i laici, qui quelle altre opzioni, capite? No? Noi dobbiamo tuttora proclamare dinanzi al mondo intero che non c'è altro nome nel quale ci è dato di salvarci che non quello di Gesù benedetto. Vedete, care sorelle, non c'è altro nome. A quel nome si piega ogni ginocchio, non per volontà nostra, capito? Non un capriccio nostro, per volontà di Dio Padre, a Lui si piega ogni ginocchio in cielo, sulla terra e sottoterra. Ecco allora il nostro compito, vedete? Ecco perché dobbiamo fare di tutto perché venga e si estenda il suo regno, ecco perché dobbiamo pregare soprattutto perché venga il suo regno. Poi infine abbiamo visto commentato per ultimo: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Notate bene che come la richiesta della santificazione del nome di Dio si riconnette con il dono del timore, così la venuta del suo regno si connette con il dono della pietà, è il donum pietatis, Vedete, il regno in qualche modo è fondato sulla giustizia, no? E la pietà è la giustizia verso i superiori, è la giustizia verso i genitori, è la giustizia verso la patria, è la giustizia verso Dio, perché nel senso vasto della parola anche la religione entra nella pietas, no? Essere pii vuol dire essere religiosi, no? Bene, allora, donum timoris, donum pietatis. Invece, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, si collega con il donum.